Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Eccoci qua, vigilia della sfida dell'Italia contro la Moldovia. Non ci importa quasi nulla, no, non ci interessa, perché comunque dobbiamo seguire tutto, anche se durante la pausa per le nazionali un po' ci annoiamo sempre quando non gioca la Juventus. Ma attenzione, perché non mancano le cose, proprio perché si parla dei bianconeri. Sapete benissimo che secondo il criterio della notiziabilità, feci un esame all'università, è una delle prime la Juventus in campo sportivo italiano, non solo calcistico, sportivo. Quando si parla di Juventus è chiaro che ci sono tanti click, tante letture, quindi soprattutto se le cose non vanno bene o se alcune volte magari esagerano con i titoli alcuni colleghi, a scanso d'equivoci fanno un bel titolone in modo tale che vendano, diciamo, più copie, vendano in senso anche di click, di accessi, eccetera eccetera. Adesso come adesso, fermo restando che la Juventus, il prossimo match sarà contro la Fiorentina, io mi aspetto, ve lo dico subito, nelle prossime tre gare mi aspetto 9 punti, senza se e senza ma, con tutto rispetto degli avversari, perché se vogliamo dare una svolta, una sterzata alla stagione, bisogna vincere. La prima sarà con la Fiorentina, che ha cambiato, ovviamente lo sapete, Vanoli allenatore, poi il Cagliari, insomma, poi l'Udinese mi pare, qualcosa, no, l'Udinese abbiamo, sì, non mi ricordo, comunque tre partite abbordabili, così come poi in Champions League bisogna recuperare terreno, quindi la Juventus si trova a rincorrere sia in Italia che in Europa, e questo potrebbe sicuramente toglierti delle energie fisiche e mentali, a differenza per esempio dell'Inter, che è già sicura dei playoff, però ha avuto un calendario facilissimo in Champions League. Ora sembra quasi che inizi un'altra Champions, perché ha 4 partite con 4 big, anche se gli bastano non tanti punti, diciamo così, per andare direttamente agli ottavi, e sono tanti soldi, ragazzi. La Juventus non può permettersi di uscire subito dalla Champions League. Io lo ripeto sempre, per chi dice ma che ci importa, no ragazzi, perché lo scorso anno, quando la squadra bianconera è uscita allo spareggio / playoff con il PSV Eindhoven, comunque sì, alla fine ha incassato 72 milioni. Addirittura in questa edizione già ne ha portati a casa 48. Ecco perché è fondamentale, determinante andare avanti in Champions, soprattutto con questo format che è stato molto arricchito dalla UEFA per cercare di indurre Barcellona e Real Madrid a non dare vita alla Superlega, ma in realtà una Superlega, come dico spesso io, già esiste in Europa. Quindi diciamo, Spalletti, per fortuna gli sono rimasti quasi tutti i difensori, quindi nel caso in cui volesse passare alla difesa a 4 può provarla anche adesso, ma mancano 10 elementi impegnati con le rispettive nazionali, tra questi ovviamente anche Kenan Yıldız. E a proposito di Yıldız, sempre per ritornare al discorso della narrazione, no? Ora, rispetto a qualche settimana fa, la firma sul rinnovo sembrava fosse scontata, ok? Perché insomma il papà, agente, sembravano tutti convinti. Ora sembra che si siano un po' fermate, si sia fermato questo processo, ci sia stata una frenata. Questa frenata cosa significa? Io spero, credo, suppongo che non significhi nulla, anche se bisogna stare un po' attenti, perché sapete che le sirene sono sempre accese su questo ragazzo. C'è questo milione, ci sarebbe questo milione di differenza tra la richiesta e l'offerta, che a me non sembrerebbe insormontabile. È chiaro che se voi ci riflettete, no, Yıldız adesso come adesso ha uno status non da top, per carità, però nell'ambito della Juventus da futuro campione o già un mezzo campione, già un campione, questo possiamo, ognuno ha le proprie idee, no, se vogliamo. Però Yıldız magari vede che negli stipendi della Juventus lui è 19esimo, pensate, perché guadagna 1.500.000 euro, che è il vecchio contratto sostanzialmente leggermente ritoccato, quasi da giocatore della next gen, di più perché fu già rinnovato fino al 2029. Allora lui potrebbe anche dire, io mi metto anche nei panni di Yıldız o di chi lo gestisce dal punto di vista degli affari, il papà in questo caso, ma guadagna 6 milioni anche David, Quindi io vorrei almeno guadagnare, sto facendo un discorso ipotetico, vorrei guadagnare anch'io 6 milioni, quindi non so adesso se abbia deciso la Juventus, abbia deciso il Diz o il suo entourage, comunque sì, al momento si è un po' bloccato questo processo che dovrebbe portare al rinnovo del Diz e quindi di fatto a farlo diventare veramente il futuro simbolo della Juventus, anche perché chi porta la maglia numero 10 solitamente dovrebbe, potrebbe essere il, tranne alcuni casi, il simbolo della Juventus. Comunque sia, staremo a vedere il discorso il Diz. Sul fronte del mercato invece, quasi sicuramente la Juventus, fermo restando i paletti imposti dalla UEFA, staremo a vedere, perché ieri come lì ha detto bisogna un po' vedere, siamo attenzionati dalla UEFA, magari cede qualcuno e ne prende qualcun altro. Io credo che, anzi spero che se Spalletti gli chiede un centrocampista, faccio un esempio, glielo prendano. Voglio sperarlo, perché altrimenti non ci siamo, non ci saremmo, usiamo il condizionale, no? In questo caso, e quindi staremo a vedere. Ma anche per esempio un esterno, addirittura c'è una, non so se sia una suggestione, siccome va in scadenza Celik della Roma, che sta facendo benissimo, uno dei giocatori rivitalizzati da Gasperini, ora la Roma pare che abbia, diciamo, sia ottimista sul fatto che rinnovi, però la Juventus una piccola luce, da come leggo, l'ha accesa su questo calciatore, esterno destro, può fare sia il terzino che, insomma, può fare l'esterno a tutta fascia, tanto per intenderci, fermo restando che c'è Molina sempre attenzionato, visto che non gioca quasi più nell'Atletico Madrid del suo connazionale argentino, il Cholo Simeone. Quindi questo è il mercato, il Diz ve l'abbiamo già detto, ma l'argomento di questi ultimi giorni, io oggi ho fatto il mio podcast scrivendo dalle parole ai fatti, perché ora le parole, le dichiarazioni sono tutte da Juventus, no? A partire da Spalletti, che ha detto credo che possiamo rientrare nella lotta a scudetto, anzi dobbiamo puntare al massimo. Dopodiché, in crescendo, siamo andati al numero uno, cioè John Elkann ha detto ora con Spalletti deve vincere, e quel verbo è fondamentale secondo me, quindi un'ulteriore pressione, ma Spalletti le sa queste cose e credo ci sia anche abituato alle pressioni. E poi ieri dulcis in fundo le parole invece di Comolli, che dopo essere stato nominato amministratore delegato, tra le tante cose dette ha anche aggiunto che insomma vuole vincere, bisogna vincere, addirittura è ossessionato dalla vittoria, a differenza del, ricorderete, un certo Thiago Motta, no? Che disse dopo 3 conferenze stampa io non sono ossessionato dalla vittoria, partendo già con il piede sbagliato. Comunque ha detto sono ossessionato dalla vittoria, quando entro allo stadium penso sempre al 39esimo scudetto, perché anche lui concepisce 38 scudetti, no? Salvo poi 2 essere stati tolti da Calciopoli. Ora, tante parole che hanno, secondo me, hanno fatto effetto sui tifosi, no? La tifoseria della Juventus, che dal 2020 purtroppo si trova inerme ad assistere ai successi altrui, poi successi di tutti i rivali ovviamente. 2 volte ha vinto l'Inter, 2 volte ha vinto il Napoli, l'anno scorso il Napoli di Conte, e una volta in tutto questo ha vinto il Milan. Il primo scudetto dei due del Napoli è targato Spalletti, l'uomo al quale la Juventus stessa ha affidato fino a giugno, poi vedremo, ha affidato il compito di veramente far tornare la Juventus a primeggiare. La Juventus dovrà tornare, io non so i tempi quali saranno, nell'alveo che gli compete, cioè quello del dominare, di primeggiare, comunque di lottare fino alla fine per lo scudetto, quel fino alla fine che ieri Musetti, tifoso bianconero, ha scritto, come avete visto, dopo una quasi epica, se vogliamo dire, epico match vinto proprio fino alla fine, perché era quasi finita per lui, invece ha fatto una rimonta strepitosa e ha scritto alla telecamera fino alla fine. Lui è veramente un grandissimo, chissà se un giorno riusciremo ad averlo qui a fuori di Juve, Musetti. Allora, però non c'è una parte di addetti ai lavori, anche di ex calciatori, che non sono convinti di questo assetto societario, di questa politica societaria, di come si sta muovendo, di come si stanno muovendo i vertici della Juventus. In particolare oggi, durante Maracanà, condotta dal direttore di TMV Radio Marco Piccari, ha parlato, a proposito di ex, Michelangelo Rampulla, che non è stato proprio tenero con la Juventus. Ascoltate.
Per quanto riguarda questa gestione di tutto, no? Sembra un po' campata in aria. se devo essere sincero, nel senso che aspettiamo qua, se arriviamo quarti, se purtroppo nel calcio dei sei, ma non si va da nessuna parte. Devi fare un programma, hai scelto un allenatore che la sua storia parla per lui, no? Io l'ho sempre detto, Spalletti è uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia, e quindi vai avanti, no? Si parte da adesso, da quando è entrato Spalletti, e si va avanti. Almeno 2 anni devi dare, no? In 2 anni per creare qualcosa.
Sì.
E per creare i cicli vincenti non bastano i 4 mesi per arrivare in Champions League una volta. Allora diciamo, no, vogliamo andare in Champions League perché ci dobbiamo prendere i soldi dall'UEFA e poi andiamo avanti un altro anno a come capita. Quindi, come dice Antonio, fiducia a tempo, però è anche sbagliato questo, per cui una società forte deve dire, si parte adesso, abbiamo un allenatore forte, Spalletti, che è il migliore che c'è sulla piazza, quindi si va avanti. Che si vada in Champions, non si vada in Champions, noi facciamo un programma triennale, dentro 3 anni dobbiamo vincere lo scudetto, punto.
Allora, non sono stato un po' troppo severo secondo me quando all'inizio dice come se la Juventus andasse avanti così a tentoni, sostanzialmente, cerco di sintetizzare il pensiero di Rampulla, però poi sottoscrivo quello che ha detto, perché oggi ne parlavo con un amico, se tu prendi Spalletti, cioè non stai prendendo il Tudor di turno, il Palladino di turno, con tutto rispetto ragazzi, io rispetto tutti, lo sapete benissimo, tu stai prendendo uno dei migliori allenatori in circolazione, sicuramente in Italia, di quelli italiani, e quindi già gli 8 mesi, io capisco che forse, è l'auspicio, è un po' mio, è stato fatto questo contratto di 8 mesi con la speranza che uno tra Tudor, ma soprattutto Thiago Motta, trovino una nuova panchina, di conseguenza non li paghi più la Juventus, perché sta pagando, e questa è un'altra cosa che non si può sentire. Io non avrei mai pensato, vi dico la sincera verità, che un giorno la Juventus, in questo caso un anno, sarebbe stata costretta a pagare 3 allenatori. Ricorda altre gestioni, non ovviamente in casa Juventus. Spero che dipenda solo da quello, perché fare 8 mesi a un allenatore che io ritengo top, ragazzi, io ve lo dico, io sto sentendo tante voci. Intanto sempre un amico mi ha scritto, ma ho saputo che Conte fino a lunedì sarà a Torino, era già concordato con il Napoli. Ora dentro il Napoli c'è un caos al di là delle smentite, oggi ha smentito anche un agente di un paio di giocatori del Napoli, no ma noi i miei assistiti seguono Antonio Conte, così come Lobotka, l'agente aveva detto se continuerà Conte andremo, probabilmente il mio assistito andrà via, cioè Lobotka magari lo prendesse la Juventus, era stato subito accostato alla Juventus, tra l'altro credo che il giocatore debba ringraziare Spalletti perché era stato preso dal Napoli e sembrava uno sconosciuto, in realtà lo era sotto alcuni punti di vista, non giocava mai con Spalletti, è stato non solo revitalizzato, è diventato l'uomo determinante di quello scudetto, ve lo dico, l'uomo determinante, ed è continuato ad esserlo anche con Conte, perché lui è un cervello, un regista, e alla Juventus uno così servirebbe come il pane. Poi però c'è stata una marcia indietro da parte dell'agente di Lobotka, tutto rientrato, io non sono convinto. Se ho capito qualcosa di questo mondo, da qualche anno lo seguo il calcio, quando un allenatore si scaglia contro la squadra, contro i calciatori, non che i calciatori poi gli giochino contro, perché non è così, io non credo che un calciatore si metta a giocare contro, però non possono non risentirne, perché altrimenti mi viene da pensare, se vince la squadra è merito dell'allenatore, se perde, allora i giocatori non mi... Prima aveva detto Conte, i nuovi si devono adeguare, ancora non si sono inseriti, eccetera. E sembrava quello fosse il problema, salvo poi, dopo la sconfitta con il Bologna, che è una delle squadre che gioca meglio insieme all'Inter, questo è il mio parere personale, dire anche i giocatori senatori, che lo scorso anno hanno dato tutto, non, sostanzialmente ha fatto capire che non lo seguono più, non riescono a dare più quello che avevano invece dato nella passata stagione. Cioè se tu fai questo attacco può anche smentire De Laurentiis tante volte, non è vero, non c'è nulla, non ha dato le dimissioni Conte, però la squadra secondo me ne risente, tanto avremo la controprova subito perché il Napoli giocherà con l'Atalanta di Palladino e vedremo se veramente questi giorni saranno serviti per riflettere o meno. Quindi per farvela breve, se volete sapere la mia, per quello che può contare, io personalmente farei un contratto più lungo a Spalletti, perché non può, secondo me, un allenatore della Juventus, non ripeto di una squadra qualsiasi, vivere con questa sorta di vogliamo chiamarla ombra? Perché non so se esista questa ombra di Conte realmente. Però è chiaro che Spalletti legge, è intelligente, legge i giornali. Non è il massimo vivere con, sapendo che chissà, magari a giugno forse, ma queste sono tutte ipotesi ragazzi, pronto Conte, ritorno eccetera. Quindi io avrei fatto un contratto più lungo. Non lo vuoi fare perché per il discorso dei tre allenatori da pagare lo posso comprendere, però devi veramente inserire questa clausola che, da come ha parlato Comon lì durante la presentazione di Spalletti, mi pare che non ci sia scritta questa clausola rispetto alla quale, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, rinnova automatico due anni, non lo so. Mi pare che non sia scritta, perché gliel'hanno chiesto e lui: no, ma comunque c'è un accordo, ci parliamo durante la stagione, poi vedremo, eccetera, eccetera, eccetera. Però dopo questa conferenza in cui si parlava sostanzialmente del quarto posto, quindi della qualificazione alla prossima Champions League, che è vitale, fondamentale per i motivi di cui sopra, sono state queste parole, che sostanzialmente vincere, vincere, vincere. Insomma, alla Continassa è tornata la vecchia legge di Boniperti, no? Vincere è l'unica cosa che conta, con la differenza che ai tempi di Boniperti la Juventus era forte, forte, forte. Adesso lo è un po' meno. Anche se però io do ragione anche a Spalletti quando lui dice: io voglio provarci perché non vedo nessuna squadra ancora definita, perché comunque i punti sono pochi di distacco dalla vetta, quindi sotto questo aspetto ha ragione lui. Tra l'altro aggiungo che le prime due della classe, vale a dire Inter e Roma, hanno perso già 3 partite in 11 giornate. Non è usuale, in genere chi vince lo scudetto 5-6 ne può perdere in tutto l'anno. Mi ricordo Allegri, ma lo stesso Conte mi pare che lo scorso anno ne perse pochissime, 5-6, non ricordo bene, però poche. Quindi già, ecco perché vi dico, si è livellato al ribasso questo campionato, così come l'altra squadra che sembrava o sembra ancora favorita, cioè il Milan, ne ha perse, se non sbaglio, 2, però poi ne ha pareggiate diverse, no? Perdendone di meno delle altre due, però ne ha pareggiate di più. Per esempio l'Inter non ha mai pareggiato, ne ha perse 3 e ne ha vinte 8. Quindi è un campionato un po' strano, se vogliamo usare questo termine. Chissà, staremo a vedere. Quindi io vi chiedo se voi vi fidiate o meno di questa dirigenza, o meglio di questo percorso, di questo progetto, non vi piace, però insomma di come si sta muovendo come lì, perché ormai lui è il plenipotenziario sostanzialmente della Juventus per quanto riguarda l'area sportiva. Già lo era prima da direttore generale, adesso da amministratore delegato ancora di più. Vi fidate o non vi fidate? Avete il timore che invece poi le cose vadano male? Io fiducia bisogna dargliela per forza, credo, alla società, altrimenti non guardiamo più le partite e buonanotte. Però è chiaro che su alcune cose qualche piccolo dubbio, cioè ecco, la prima riprova è il mercato. A gennaio, se la Juventus è lì ancora a pochi punti, anzi io spero che sia sopra, comunque a pochi punti dalla vetta, non puoi non comprare qualcuno a Spalletti, magari come per esempio ricorderete l'ultimo Allegri, no? Che chiese 2 giocatori a Bonaventura, pensate, e Pereira, chiese, che non erano 2 grossi investimenti, e Giuntoli gli prese Alcaraz, Jalou, insomma gli prese 2 giocatori che lui non voleva. Spero invece che questa volta abbia voce in capitolo in modo importante Luciano Spalletti. Quindi 340 54 25 324, Spalletti che credo cambi modulo subito. Qualcuno dice: no, ma ancora è presto. No, se conosco Spalletti cambierà modulo. In realtà, pur conservando il 3-4-2-1 o 3-5-2, qualche volta ha giocato 3-5-1-1, comunque pur conservando una sorta di assetto tattico stile Tudor, ha cambiato già diverse cose, al di là dell'intuizione secondo me provvisoria di Coppa Meners, anche nei movimenti. Per esempio, non tutti sottolineano che Locatelli chiede delle cose diverse, meno da regista, un po' più da incursore, quando può farlo, perché lui li ha i mezzi, anche se non parliamo naturalmente di un fenomeno. Così come suppongo, anzi sono quasi convinto, che cambierà lì in attacco, perché bisogna dare, oggi leggevo i dati, la Juventus ha il 7° attacco, non può essere, deve segnare di più. sicuramente con Spalletti, ecco perché dico i pareggi sono diversi da quelli di Tudor, altrimenti ragazzi vuol dire che non guardiamo bene le partite del calcio, perché si creano diverse occasioni. È chiaro, la palla devi metterla dentro, altrimenti non, sicuramente non vinci, però rispetto a prima tanti tiri in porta, ma già con Brambilla si era visto, già con Brambilla, ma anche le due di Spalletti, mi riferisco le tre di Spalletti, magari meno con il Torino, che si è difeso con una linea quasi a 9, doppia linea, 5 più 4, io l'ho seguita benissimo in alcuni frangenti, il Toro era 5 davanti alla difesa e altri 4 subito dopo, tutti comunque dentro la metà campo del Toro, però si sono create diverse occasioni e devi metterla dentro, ecco, quindi questo è un po' il succo del discorso. Per quanto riguarda Vlahovic, a proposito di metterla dentro attaccanti, un amico mi dice ma Vlahovic forse rimane, io invece no, non sono convinto, perché se tu mi dici come lì ho un accordo con Vlahovic, che è un giocatore che va in scadenza a giugno, no, se rinnovi rinnovi subito, perché devi aspettare giugno? Tra l'altro aggiungo che se non dovesse trovare un accordo con la Juventus, voi lo sapete, chi ha un contratto in scadenza a fine stagione può già dal febbraio prima precedente, quindi dal prossimo febbraio, può firmare con chiunque. Io non so quale accordo abbia, ma mi viene da pensare che se tu mandi fino al termine della stagione un calciatore con il contratto in scadenza, credo, non lo rinnovi. Poi se si è inventato qualcosa non lo so, non so dirvelo. A proposito di inventarsi, faccio una battuta. Sapete benissimo che Comolli si affida molto agli algoritmi. Ora stiamo aspettando che venga nominato un direttore sportivo, che significa naturalmente anche diversi talent scout, ma c'è una nuova piattaforma di algoritmo per dare una mano, diciamo così, ai talent scout in chiave mercato, o meglio i talent scout e quindi il direttore sportivo, che sostanzialmente è il capo dei talent scout, individuano uno o due giocatori. C'è un algoritmo che poi gli dà un supporto dicendo ok, questo calciatore ha avuto tot infortuni, ha fatto tot gol, però come dice il nostro amico Fratini, i giocatori devono essere seguiti con gli occhi per capire se siano bravi o meno. Quindi diciamo che c'è una sorta di mix tra la formula antica di seguire un calciatore con il talent scout, unita però a questa tecnologia barra algoritmo. Vedremo dove ci porterà. Intanto questa discussione che abbiamo fatto finora ci ha portato alla prima mezz'ora, quindi al primo break. Tra poco faremo un punto della situazione bianconera anche dall'osservatorio di Ivan Zazzaroni.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-54-25324. Tra poco ci collegheremo con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Allora, salve amici bianconeri, solo per sapere se il mio messaggio mi è stato preso in considerazione o ignorato. Io purtroppo non posso seguire tutte le trasmissioni. Antonio, non lo so a cosa ti riferisca, datemi una risposta. Ragazzi, allora vi dico questo, qui funziona in questo modo. Qui c'è la messaggistica. Però non è che possiamo, sono tanti messaggi, quindi magari sì, magari no. Io adesso non so se tu ti riferissi alla trasmissione precedente, perché l'hai mandato poco dopo le 19. Ciao Quintiliano, credo che questa ossessione alla vittoria non porti nulla, mai nulla di buono, soprattutto in un contesto di squadra come quello attuale. Direi che la Juve ha bisogno di recuperare consapevolezza per quanto riguarda il Diz, lo do al 100-150%, lascerei anche andare, ma siccome ha pochissima fiducia su come verrebbero utilizzati i soldi, dico di no. Spalletti ha fatto un buon campionato il primo anno a Napoli con un terzo posto, l'anno dopo ha rinunciato a Mertens e Insigne e Napoli volava, ce lo dice Lia. Però non puoi fare l'accostamento Mertens e Insigne rispetto all'attuale situazione di Ildiz. Ben ritrovato e buonasera a Ivan Zazzaroni. Ciao direttore.
Ciao, buonasera.
Dacci qualche speranza tu dal tuo osservatorio, perché qui c'è un po' una divisione tra i tifosi della Juventus rispetto alle ultime dichiarazioni, quelle di ieri di Comolli, ma anche un po' di Ekken. In buona sostanza, se non ho capito male, Ivan, sta ritornando di moda la parola vincere alla Continassa, ma... c'è un ma?
Beh, c'è un ma, c'è sempre un ma. Un po' di anni che non vince il campionato, per cui il ma c'è. Sono tre rivoluzioni consecutive. È evidente che il ma ci sia, ed è evidente anche che il tifoso abbia le sue perplessità e i suoi dubbi, perché quest'anno era partito con Tudor, oggi si ritrova dopo 11 partite con un nuovo allenatore, scusami, non con 11 perché era precedente, sì, ma esatto, con un nuovo allenatore, quindi è normale avere qualche diffidenza.
E invece dal punto di vista tuo, no, questo cambio Tudor-Spalletti, cioè Spalletti veramente può portare... Non so cosa, perché si sta riparlando di vittoria, lui ha detto io voglio rientrare nella lotta a scudetto, anche in modo lecito secondo il mio parere. Secondo te insomma è stato un cambio giusto questo? Soprattutto Spalletti è l'allenatore giusto in questa fase storica della Juventus?
C'è qualcosa di meglio secondo te fuori? Di praticabile? Io sì, credo che fosse la soluzione migliore, lo era certamente, la soluzione migliore fra quelli che c'erano utilizzabili o richiamabili evidentemente, e quindi è una soluzione corretta. Se vai, ma tutti noi pensavamo che arrivasse Spalletti, cioè non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Tudor non avrebbe finito la stagione e che sarebbe arrivato Spalletti, questo proprio, ma tanti, non soltanto noi, tanti di noi, perché era nata male, era nata con una speranza che arrivasse Conte, che poi Conte non è arrivato, a Torino c'era la convinzione che sarebbe arrivato lui, e poi la conferma attraverso il mondiale per club, tutte cose che non fanno parte di una, come posso dire, di una gestione lucidissima da questo punto. Poi era arrivato con Molì da poco, doveva prendere anche le misure della Juventus, no?
Sì.
È una stagione nata così, ma può anche trasformarsi in una stagione brillante, perché la squadra sicuramente ha dei limiti, però credo che molti di questi limiti verranno in qualche modo coperti da Spalletti, che è un eccellente allenatore, day by day.
Per farla proprio breve, secondo te può veramente rientrare nella lotta a scudetto?
Ma al momento cosa vuoi dire? Per forza, perché i punti ci sono, cioè su un piano aritmetico sicuramente, su un piano tecnico è un campionato dove tutti possono perdere da tutti. Per cui se trovi una linea di continuità ti puoi anche divertire. Io non vedo in questo momento, a parte l'Inter che mi sembra più avanti, però avrà la Champions, avrà le coppe, tutte le supercoppe che vuoi, tutti i cavoli che deve affrontare, quindi con la rosa che è stata sicuramente migliorata, però sai, lo scorso anno perse tutto, quindi ci può stare tutto. Io oggi, francamente, siamo a novembre, esatto, se manca tutto ancora.
Cioè, non c'è ancora, come dice nulla. Spalletti, io non ho visto nessuna squadra definita al 100%.
Ma nessun allenatore, se tu parli con gli allenatori, nessun allenatore vede squadre definite. Si sa che potenzialmente Inter e Napoli sono le squadre più forti, e io lo riaffermo dal primo giorno, ma non è detto che vinca la squadra più forte in un campionato come questo. Ti ripeto, non vedo la squadra perfetta, non vedo la squadra decisamente superiore, vedo difficoltà da parte di tutti. In questo momento l'Inter è quella che ne ha di meno.
Non c'è dubbio. Sul tuo giornale stamane ho letto, allora ieri con Molì, tra le tante cose dette, ha parlato di Vlahovic e sì, ha detto abbiamo fatto un accordo, aspettiamo fine stagione.
Ma non significa nulla. Ma non significa nulla questa cosa qua.
Secondo me, per come l'ho interpretata io, siccome è in scadenza, perché devi aspettare fine stagione? Andrà via?
Ma per forza, scusa un secondo, cioè,
ma io sono convinto, perché qualcuno dice forse rimane, ragazzi, non può rimanere.
Come? Su quali basi, scusami, cioè il procuratore, i procuratori, tutto il gruppo che lavora
Ristic,
ma non è solo Ristic,
vabbè, con altri,
è tutto un gruppo, esattamente. Allora, a oggi non sono neanche seduti al tavolo. Ora tu mi devi spiegare perché a pochi mesi dalla scadenza del contratto, dove lui potrà essere libero di chiedere quello che vuole, e i procuratori di chiedere le commissioni che vogliono, mi devi spiegare, perché il giocatore è giovane, perché lui dovrebbe andare a firmare ancora per 2, 3 o 4 anni in condizioni normali. Cioè, può succedere tutto nel calcio, ma questo mi sembra francamente molto difficile. E se come lì, per spegnere determinate voci, per evitare che ogni settimana gli venga chiesto ma Vlahovic dice una cosa che non ha senso, perché dire abbiamo un accordo di parlarne a fine stagione con uno che è in scadenza, ma dico, siamo scherzando,
che a gennaio può firmare, che a febbraio può firmare con chiunque, come e invece altro capitolo che sta diventando piuttosto bollente nelle ultime ore riguarda proprio il Diz. Ora, fino a qualche settimana fa sembrava un po' più scontato il rinnovo, sembra invece che ci sia stata una frenata. come la leggi tu? Cioè, pausa di riflessione, oppure c'è il rischio, come qualcuno dice, che alla fine magari con un'offerta irrinunciabile possa essere ceduto?
Ma guarda, Yudis è un giocatore che ha offerte, cioè nel senso che ha estimatori importanti. Sicuramente un estimatore di Yudis è Xabi Alonso, un altro estimatore di Yudis è al Manchester City, un altro è al Manchester United.
Maresca stesso, no? Del Chelsea, credo che...
Sì, però Maresca non ha i soldi.
Certo.
È differente da lì. Esattamente. Quindi, se tu vuoi fare un mercato di un certo tipo, se tu vuoi, avendo anche risorse in questo momento limitate, è stato molto di che, ha parlato di sostenibilità, questo è il tema fondamentale del discorso di ieri di Common Lee. Devi fare tutte le riflessioni che vuoi, questo non vuol dire che lo venderà, però se c'è un giocatore che ha un mercato importante nella Juventus è lui, per età, per qualità e per tante altre cose, quindi si fanno tante valutazioni, può darsi benissimo, ti faccio ma è una così, come posso dirti, una sorta di interpretazione che l'agente vicino a Indiz abbia avuto anche dei contatti con qualcuno che gli abbia detto attenzione, non firmate, non rinnovate, può succedere tutto,
Però tu lo vedi più come futuro simbolo della Juventus, visto che gli hanno dato la 10, sembrava dovesse anche come uomo immagine peraltro, oppure invece c'è il rischio secondo te?
Secondo me, in un mercato come questo, con una società che comunque parla di sostenibilità, che deve fare comunque mercato con i soldi che riesce a ottenere dal mercato, non c'è nessuna sicurezza, nessuna certezza.
Su questo insomma non c'è dubbio.
No, perché ti ripeto, il giocatore è seguito, è di grande interesse per molti club importanti con i soldi, per cui è chiaro che se tu riesci a portare a casa una cifra importante, ti fa un'offerta da 80, 90, 100 milioni, che ne so, oggi ormai Premier può mettere 100 milioni dove vuole, o la stessa, o il Paris Saint-Germain piuttosto che Real Madrid, queste mi sembrano le quattro squadre praticabili, evidentemente, può succedere tutto, non è che sono tanti giovani in giro di grande qualità, Amal sicuramente non è cedibile.
Invece per quanto riguarda Comollino, questa prima parte diciamo di lavoro è diventato sostanzialmente plenipotenziario con il fatto che è stato nominato amministratore delegato, il suo lavoro finora come lo giudichi? Perché ci sono tante polemiche anche su di lui, perché ma questo va avanti con l'algoritmo, il mercato è strano, è diverso.
Io sono contrario all'algoritmo e agli edante, ai cacciatori di teste, soprattutto nel nostro calcio. Quindi non lo so, adesso non so ancora valutarlo, lasciamogli finire una stagione. Io credo che in Italia ci vogliano manager italiani. Questo è un mio ragionamento, manager che conoscono il nostro linguaggio, che sappiano com'è il nostro calcio. Comolli è una grande esperienza, ha fatto tutti i ruoli, ha fatto il direttore sportivo, ha fatto l'agente, ha fatto quello che è il presidente del Tolosa, tutto quello che ti pare, quindi sicuramente esperienza di calcio ne ha, anche i rapporti, però non lo so, non è una questione di essere nostalgici o altre cose, per me in Italia bisogna avere gente capace di parlare italiano. Nel senso, non di parlare italiano,
in questo caso calcisticamente italiano,
rapporti,
esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, insomma, le dichiarazioni di Conte hanno fatto non rumore di più dopo la sconfitta contro, posso dire, il tuo Bologna? Posso dirlo?
Certo.
Ma che secondo me è la squadra insieme all'Inter che gioca meglio, non lo dico per piangere,
La squadra che gioca meglio è il Bologna, e poi c'è il Como e poi c'è l'Inter.
Dopo quella sconfitta insomma è stato molto pesante. Ora qualcuno ha parlato di dimissioni, De Laurentiis ha smentito e addirittura...
Quante cagate che si sentono con...
Quindi non è vero, ma la sostanza
è
questa.
Ma che dimissioni, ma ti puoi immaginare se il Conte si dimette
No, certo, che gli manca ancora tanto. Però ti voglio dire, può creare, credo di sì però, il fatto che lui comunque abbia, come spesso accade peraltro, attaccato i calciatori, cioè ha detto che non che non lo seguano più, però non riescono a dare più quello che hanno dato l'anno scorso, addirittura, ora dimmi tu se qualcuno sta pensando, forse sta preparando il terreno per ritornare alla Juventus.
Ma tanto questa è una cosa che ci porteremo dietro fino a quando Conte avrà 80 anni, non prepara nessun terreno per tornare alla Juventus, come non lo preparò lo scorso anno per tornare alla Juventus. Oggi cioè, c'è tanta di quelle fantasie in giro, nessuno di quelli che dicono queste cose qua parlano con Conte, nessuno, quindi inventano, non parlano con Comolli perché Comolli non parlerebbe mai di Conte con nessuno in questo momento, non parlano con Elkan perché Elkan non parla con nessuno, quindi mi spieghi come cazzo si fa a dire una stronzata del genere, scusate i termini.
Eppure lo dicono, io, anche a me sembra fantacalcio, esatto.
Ma no, no, ma dicono ormai nel 2025... Puoi dire tutto, che va tutto bene, puoi dire anche che Messi viene alla Juventus, puoi dire che va all'Inter Ronaldo, puoi dire quello che ti pare. Io questa cosa qua non la sopporto, non sopporto il fatto che gente che non parla con nessuno, perché non parla con nessuno, si inventi queste cose, che poi circolano sui social, piacciono, perché se io dico che tu il prossimo anno sei il direttore della Real Madrid, può darsi che qualcuno ti segua. Magari a Bola piuttosto che Don Balon o Marca scrivono che tu diventi il direttore. Cioè, non c'è più una logica, non c'è più un rispetto, niente, tutto così, tutto a...
Anche la nostra categoria, insomma, non è, anche la nostra categoria esagera spesso, no, su alcune...
Ma la nostra categoria, quale categoria?
Dei giornalisti.
Ma quali giornalisti, che sono stati superati da quelli del web, della rete, ma quali? Dove sono finiti i giornalisti?
No, no, per carità, no, io li conosco.
Ah, ecco, no.
Dove
sono finiti i giornalisti? Io sono cresciuto con i giornalisti. Dove sono finiti i giornalisti oggi? Ce ne saranno 10.
Vabbè.
Allora, se parli di mercato, puoi parlare con Di Marzio, puoi parlare con Romano di mercato,
esatto.
Quelli puoi parlare, quelli fanno questo mestiere. Se vuoi parlare di giornalisti, parli con Condò e con qualcun altro che c'è in giro.
Sia, Ivan, ritornando invece alla Juventus, credi che invece Spalletti, alla fine, fermo restando il contratto che gli scade a giugno,
io non credo niente. Io credo che Spalletti sia bravo.
Ah, questo lo sicuro.
Il day by day è bravo. La combinazione bravura con risultati non sempre riesce.
Sì.
Ma se avessi io personalmente cacciato Tudor, mi dispiace per Igor, avrei preso Spalletti. Che cavolo avrei preso secondo te?
Sì. No, sul fatto se rimarrà o meno, se rimarrà o meno a lunga, con un, diciamo così, con un progetto.
Ma non lo so, ma non lo sa neanche lui se rimarrà o meno. Cioè, abbiamo tutti una fretta di avere delle risposte. Ma rimarrà, tornerà, è appena arrivato, ha fatto un contratto di 8 mesi, se arriva nei 4 va
continuo,
avanti il contratto,
certo.
Eppure c'è gente che parla di Conte, cioè, io ti giuro, non... poi può darsi che Conte resti, che Conte vada via, che Conte finalmente, se è contento, qualcuno si dimetta, io non ci credo, poi può anche succedere tutto, nel mondo ho visto Ronaldo andare dall'Inter al Milan, quindi ho visto tutto, quindi il fenomeno parlo.
Sì, certo,
quindi
certo.
Io credo sinceramente che bisognerebbe, ma non è più possibile, ormai siamo scavalcati, bisognerebbe fare una cernita fra le cose ipotetiche, praticabili, e questa montagna di vaccate che ormai circondano il calcio e l'hanno fatto diventare una barzelletta vivente.
Grazie mille, direttore. Ciao. Grazie, Ivan. Ciao, un abbraccio. Grazie. Allora, un po' arrabbiato, mi ha scritto un amico qui che dagli una camomilla. Daniele dice: semplificare il signor Comolli solo agli algoritmi è davvero degradante. Però Daniele non l'ha fatto nessuno, non semplificare, non è stato semplificato. Aspettiamo prima di giudicarlo. L'algoritmo io l'ho inserito perché comunque resta per quanto riguarda il mercato, però nessuno almeno qui lo ha sintetizzato, lo ha semplificato in questo modo. Chiede a Zazzaroni, ma secondo lui veramente l'altra volta gliel'ho chiesto, Luciano D'Arezzo dice il Diz è un mezzo giocatore, lui disse giocatorino, però poi quando il Diz ha cominciato a giocare bene è intervenuto qui, gliel'ho richiesto, no ma io non mi hanno capito, ha detto giocatorino, nel senso che dal rispetto al fatto che fosse già un top non lo è, in realtà poi mi ha detto sicuramente sta crescendo, un ottimo calciatore eccetera. Poi ciao Quinti, se Spalletti decidesse di passare alla difesa a 4 sarebbe durissimo trovare una collocazione a Kostic e a Joao Mario già non la trovo adesso, bisognerebbe intervenire a gennaio per un terzino di valore capace di alternare le due fasi. Io ripeto, sicuramente Molina da tempo è seguito alla Juventus, ma oggi ho letto, ma ripeto, potrebbe essere magari una suggestione giornalistica, ho letto anche di Selic che però sta benissimo alla Roma, è stato rivitalizzato da Gasperini e la Roma pare quello che leggo, io il mercato lo sapete non lo amo per nulla, proprio perché oggi dicono una cosa, domani magari ne succede un'altra, pare che la Roma sia anche, diciamo, ottimista sul rinnovo del contratto che scadrà al giocatore turco della Roma, appunto, il prossimo giugno. 340 54 25 3 2 4, vai Fede.
Ciao Quintiliano, Ale Dall'Entate. Spalletti contentissimo di averlo, ma anche lui, come tutti gli altri, deve essere giudicato dai risultati. L'obiettivo di Spalletti e della Juve è il quarto posto in campionato. Se non aveva quarto in campionato, aveva fallito come tutti gli altri.
Beh, certo.
Su Conte, nessuno secondo me può rispondere sensatamente senza sapere cosa è successo quest'anno. Se Conte aveva dato garanzie assolute e certe di venire alla Juventus e si è tirato indietro all'ultimo secondo, Conte mai più alla Juventus nella sua vita. Se viceversa, come immagino io, qualcuno in Juventus si era convinto lui, senza avere queste garanzie assolute, di portare Conte alla Juventus, beh, questa non è colpa di Conte. Allora Conte per il futuro sarà uno dei papabili allenatori, come altri bravi allenatori che ci possono essere sul mercato.
Grazie, ma io ti dico, guarda Ale, io l'ho detto prima e lo ripeto, io adesso la Juventus, insisto, credo che non gli abbia fatto un contratto più lungo perché sta pagando tre allenatori che non sono pochi, ragazzi, non si è mai visto nella storia della Juventus, si è vista soltanto nel Palermo di Zamparini, che poi richiamava lo stesso, poi rimandava via, e ok, della buonanima di Zamparini, credo solo per quello sia il motivo. Se dipendesse da me, io gli farei un contratto di 2-3 anni, ma sono perché Spalletti è un allenatore bravo, ce lo dobbiamo mettere in testa, un allenatore bravo. E l'ho detto già qualche giorno fa, adesso come adesso io Conte non lo riprenderei, perché è vero che ti porta alla vittoria, ti fa vincere uno scudetto il primo anno, però ha delle controindicazioni legate a quello che sta succedendo a Napoli, che è successo con il Chelsea, che è successo con il Tottenham, che è successo con l'Inter, che è successo anche con la Juventus. Cioè lui è andato via, tranne la nazionale, quando però sembrava dovesse continuare per fare anche mondiali, è andato via alla scadenza naturale. Le altre scadenze non le rispettate, c'è stata sempre una rescissione consensuale, addirittura nel Chelsea c'è stato un licenziamento. Quindi con me Ale sfondi una porta aperta sul fatto di confermare o meno Spalletti, e soprattutto nella Juventus adesso come adesso non c'è bisogno di un allenatore che sì, ti può far vincere un anno e poi l'anno dopo magari ti crea dei problemi dicendo ma non mi hai preso quello, voglio quello, il giocatore quell'altro non mi segue. Io la vedo così, ragazzi. Vai Fede.
Eccomi Quinto, Michele da Casali.
Ciao Michele.
Uno dei concetti che si evidenzia nelle parole di Comolli è l'ossessione per la vittoria. Ora, questa ossessione per la vittoria, dalle parole bisognerebbe tradurla nei fatti.
È il mio
Io podcast. A oggi non riesco a vedere ancora miglioramenti nei fatti. Cioè, siamo a metà novembre. Capisco tutto, ma un direttore sportivo, in considerazione del fatto che gennaio ormai è alle porte, ci sono delle situazioni che sono in continua evoluzione, vedi Vlahovic, perché se Vlahovic poi rimane, a me fa strano quel tipo di investimento su David che potresti cedere a gennaio. Insomma, ci sono delle dinamiche che potrebbero prendere una certa piega, ma senza direttore sportivo come facciamo? Come facciamo? C'è una stagione che ancora non è stata scritta, non c'è un finale scritto, possiamo ancora rientrare, ma serve competenza, soprattutto nelle scelte di gennaio. Non vedo l'ora che arrivi questo direttore sportivo, ma urge immediatamente. Un abbraccio.
Grazie Michele, tu hai ragione, però considera una cosa, con l'arrivo di Spalletti è come se riniziasse, tra virgolette, una nuova stagione. Sul discorso del direttore sportivo, con me sfondi una porta aperta, perché il direttore sportivo ha ovviamente i talent scout, eccetera eccetera. Spero che venga preso il prima possibile, perché onestamente serve un mercato non come gli ultimi due estivi, tanto per intenderci. Vai Fede.
Buonasera Quintiliana, Marco di Torino.
Marco.
Condivido il tuo pensiero, il tuo ragionamento di agire con i fatti e non più con le parole, perché queste frasi dette da Elkham e poi da Comolli sembrano siano discorsi da Juventus, giustamente, però che sono per tenere calma la piazza e la tifoseria. E allora se sono solo frasi così di spot e solo di annunci, servono a poco, bisogna arrivare ai fatti concreti. Intanto devi fare un mercato adeguato. Se Spalletti chiede un centrocampista di qualità,
bisogna prendere
un centrocampista di qualità, e non come aveva chiesto Tudor, tre giocatori e poi prendi tre attaccanti. Io spero che Comolli e Modesto facciano un mercato come si deve già anche nel mese di gennaio, se si vuole tornare a vincere, perché così come siamo strutturati ora come squadra la vedo molto dura. E cerchiamo di portarci a casa almeno 7 punti da qui al 7 di dicembre, ovvero sia Firenze il 22, il Cagliari. 29 con, Cagliari, mi pare, con il Cagliari in casa, e a Napoli, seppure adesso c'è un po' un'altra partita, un po' di tempesta, però almeno un punto di farlo. Ecco, però se fai 7 punti in queste 3 partite già si può già delineare un percorso positivo. Certo, bisogna vedere cosa fanno le altre squadre, però in questo momento bisogna che la dirigenza passa ai fatti concreti e non alle parole, che i tifosi francamente sono diversi anni che
sono un po' esausti. Grazie Marco, ho capito il tuo discorso, tu dici il mercato Modesto come lì, io spero invece che il prossimo mercato lo faccia il direttore sportivo, che spero venga nominato al più presto, anche perché in una società importante che mira, che ha delle ambizioni importanti come la Juventus, non può, diciamo così, avere tutto in mano una sola persona, chiunque essa sia. Lo stesso discorso valeva per Giuntoli. L'errore su Giuntoli è stato fatto da Erkan quando gli ha detto il futuro della Juventus nei prossimi 3 anni sarà scandito da Cristiano, che sarebbe Giuntoli. Ma non può essere, ecco perché non vedo l'ora che nominino un direttore sportivo, in modo che farà lui il mercato. Ok, su questo non c'è dubbio, e così sono convinto, sono d'accordo con te quando mi dici se Spalletti chiede un centrocampista prendiamoglielo, altrimenti questo dice scusate ma vogliamo vincere o no, oppure vogliamo andare in Champions League o no, questo no, su questo sono d'accordo con te. Qualche dubbio resta su questa struttura societaria se non prendono appunto un direttore sportivo, però insomma sembra imminente, sembra Ottolini, non so chi sia, però l'importante è che venga un dirigente che si occupi di mercato con i suoi talent scout, con quelli che già la Juventus, comunque sia con una squadra che riesca a fare il mercato, al di là poi dell'algoritmo che magari darà una mano, però ha ragione Fratini, il mercato si fa con questi qui, devi andare a osservare i calciatori. Siamo giunti al break, caro Federossi, tra poco Livio Cantagallo di Juve Experience.
Fuori di Juve.
Questa nuova grafica, Fede, di questa messaggistica non si capisce. Un momento è giallo, poi diventa bianco, poi esce una scritta rossa. Stiamo cambiando, come la Juventus, si sta modificando pian piano. Allora, 340-5425-324, siete convinti che insomma la Juventus stia sulla strada giusta per quanto riguarda la ricostruzione non tanto della squadra, intanto societaria, perché poi da quella dipende, io lo dico, lo ripeto, da quella dipende la creazione della squadra, perché questo è. E per esempio, in primis, adesso come adesso, avere un direttore sportivo che faccia il mercato, perché a gennaio qualcosa devi fare. È vero che la Juventus è sotto osservazione, chiamiamola così, della UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, però è altrettanto vero che se vuoi intanto qualificarti per la Champions League deve rinforzarla. Io non concordo sulle critiche al mandato fino a giugno. Chi l'ha criticato per ora? Io ho solo detto che non capisco perché, avrei fatto diversamente, però non è che critico, ragazzi, avranno avuto i loro motivi. Ripeto, secondo me più che altro è dovuto al fatto che la Juve sta pagando cosa che non succede, non è mai successa nella storia, 3 allenatori nella stessa, sostanzialmente nella stessa stagione. Ecco, questo è, bisogna elogiare la scelta proprio perché un top come Spalletti ha accettato, e questo l'ho detto subito io, le due controparti si sono trovate, uno perché gli viene offerta la Juve e voglia di rivalsa, l'altra si è tutelata perché non si sa mai visti gli ultimi tempi, anche Allegri viene etichettato come un top, io non concordo, e gli hanno fatto 4 anni senza vincere nulla e siamo stati vincolati per tanto tempo. Forza Juve, Lanfranco da Roma. Sì, però ti ricordo che tu non magari sei uno di quelli che non ama Allegri, però insomma magari uno status Allegri se l'hai anche guadagnato con i 5 scudetti in passato, con uno scudetto al Milan, con 2 finali di Champions League. Ora piaccia o non piaccia, ragazzi, allenatori e dirigenti. Allora Maurizio Gambacurta scrive: allenatori e dirigenti, allenatori e dirigenti, allenatori e dirigenti, allenatori e dirigenti. I giocatori bravi servono ancora, oppure è diventato il gioco degli allenatori e dirigenti? Maurizio, ti ribalto tutto, caro Maurizio, e ti dico: allenatori, giocatori bravi sai, allenatore e dirigente, allenatore e dirigente, allenatore e dirigenti, perché si parte dalla società, ovviamente poi anche l'allenatore, ci mancherebbe altro. Buonasera Quintiliano, fratello bianconero, ma ti pare che Spalletti veniva a fare il traghettatore per, ragazzi non usiamo questi termini altrimenti non vi leggo più, ok, per Conte? E da premettere da me che Spalletti non piace a livello di comunicazione, però devo ammettere che è un grande allenatore, ora bisogna solo fare un progetto serio almeno di 3 anni, soprattutto la società deve dire a tutti i calciatori che Spalletti è l'allenatore della Juve e lo sarà anche per i prossimi 3 anni. Buonasera fratello Bianco, però non so il nome, strano, Avite Nut Surris, non usare quei termini. Allora Stefania ha qualcosa sull'email? Sul quello, ragazzi, è una questione che stanno vedendo i ragazzi. Buonasera Quinti, capisco la decisione di tenere Spalletti fino a giugno, 3 allenatori a stipendio, è quello che un po' dicevo io, sono più da tragedia greca che da pianificazione sportiva, e senza Champions il costo di Luciano diventerebbe un lusso barocco, difficile da giustificare persino ai revisori. Se però Motta o Tudor trovassero panchina altrove, la Juve in grano, non vedo drammi per un rinnovo. Spalletti sa benissimo come funziona il gioco, non mi pare tipo da soffrire certe attese, non credo, semmai da studiare col sorriso di chi ha già capito tutto. A Rampulla, che stimo, ricorderei solo che oggi le squadre sono aziende, non oratori parrocchiali, che solo l'onorevole Ignazio nel suo slancio romantico confonde ancora il fatturato con le emozioni. Daniele da Varsavia. Con l'emozione per quanto riguarda l'Inter, però. Angelo da Salerno. Ah, sono Angelo da Salerno. Ciao Quinti. Angelo, guarda, ti prego, non usare quei termini, perché non, radiofonicamente non sono ripetibili. È un termine bruttissimo. Poi, purtroppo, siccome sono tanti messaggi, può capitare che io lo legga senza aver visto quel termine lì, però non va bene. Ciao Quinti, se Spalletti decidesse di passare alla difesa a 4 sarebbe durissimo trovare una collocazione, l'abbiamo già letto, per Kostic e Joao Mario, ripeto, bisognerebbe intervenire a gennaio per un terzino di valore capace di alternare le due fasi. Caro Michael dal Belgio, però ti dico che Joao Mario non lo vedono già adesso. L'alza palette non si dovrebbe, vabbè. Chiede a Zazzaroni se Luciano D'Arezzo se è un giocatorino. Il Diz, vai Fede.
Ciao Quintiliano, Renato.
Renato,
ti ascolto come tutte le sere e ho sentito le tue critiche nei confronti della società. Critiche
io,
ovviamente.
Quali critiche?
Condivisibili. Ho sentito anche quelle di Rampulla. Però quali quelle critiche? Di Rampulla mi hanno fatto ragionare su un fatto e chiedermi, ma la Juventus è una società economicamente solida e politicamente capace di avere peso? I miei dubbi sono questi. Ciao.
Non lo so, grazie. Speriamo che lo diventi solida, o comunque già lo sia in buona parte. Però io non ho capito quali critiche, a cosa ti riferisci le mie critiche. Se ho detto sul contratto di Spalletti, però poi ho detto magari l'avranno fatto bene, però non sto criticando. Io aspettiamo il primo anno, dai, per dare un giudizio sull'operato di Comon lì. Certo, alcune cose sono, ti dico subito, lui è vero, era appena arrivato, però Tudor, siccome non era convinto, ok, ora non parliamo del discorso valore o non valore di Tudor. Se tu non sei convinto, una persona non la prendi. E se era Spalletti libero, perché era libero, anche se magari lo dovevi convincere tu Spalletti a venire, visto che non c'erano altri, perché Mancini aveva chiesto già prima, nel post Motta aveva chiesto 3 anni, quello però non mi pare che stia facendo tutte queste critiche. Buonasera Quintiliano, stasera Zazzarone è stato molto irrispettoso nei tuoi confronti, ha superato il limite dei toni da Zurigo. Ma no, ma Zazzarone è così, ragazzi, non credo che, tra l'altro non è che stesse riferendosi a me, ma perché, vabbè ragazzi, Federico, non fate Federico tu, sempre queste domande, perché qui invitiamo chi vogliamo. Buonasera, se io fossi la Juve a Conte non lo farei nemmeno avvicinare allo stadio, la società deve chiamare subito Spalletti e fargli il contratto per 3 anni a prescindere dai risultati. Fabio Atac, lasciamo Conte all'oblio. Ma ragazzi, io credo che Conte non credo che la Juve, vi dico la sincera verità, guarda, caro Federico Rossi, oggi lo dicevo con un amico. Se la Juventus dovesse veramente, io credo che siano tutte suggestioni, diciamo così, giornalistiche, però io non credo che la Juventus manderà, usiamo questo tempo del verbo, via Spalletti, soprattutto se Spalletti si qualificherà per la Champions League, per riprendere Conte. Per me farebbe un errore, ma non credo che lo faccia, perché adesso al di là di quello che si dice, è chiaro che Conte discute a Napoli, ora rimarrà una settimana a Torino, ieri era il compleanno della figlia, comunque la famiglia è lì, la moglie e la figlia sono lì, era già concordato, si fanno già le storie, allora sta cercando di parlare con la Juventus. Credo che non sia così, ma oltre ad aver sentito Zazzaroni, alcuni tanti di voi non sono d'accordo su quello che ha detto, ma va rispettata l'idea di chiunque. Ora andiamo a cercare un po' di tastare un po' quello che è l'umore dei tifosi, e quindi, come vi ho annunciato, ci colleghiamo con Livio Cantagallo di Juve Experience. Ciao Livio, eccoci, eccoci qua. Buonasera. Il microfono lì, non ti sentiamo, devi, non si sente, quindi penso che tu debba
adesso va meglio?
Adesso sì, no, va meglio adesso, va, senza meglio, va. Ciao, come stai innanzitutto?
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, caro Livio, stiamo seguendo un po' l'evoluzione soprattutto societaria intanto della Juventus. Ieri, lo sai benissimo, amministratore delegato Comolli ha detto tantissime cose, tra le quali che lui è ossessionato dalla vittoria, ha riparlato di scudetto, lo aveva fatto anche il patron, diciamo così, il numero uno in assoluto dell'Exor, cioè John Elkann, e in realtà anche Spalletti ha detto giustamente, io perché non provarci a rientrare nella lotta a scudetto, soprattutto perché siamo nelle prime giornate. Da tifoso invece, tu cosa mi dici? Come stai vivendo questa fase? Cioè, ti fidi della società, non ti fidi di questo progetto? Dimmi la tua.
Si sta alla finestra per un po' perché non possiamo fare altro e un po' perché comunque l'aver riposto fiducia in altre situazioni, ovviamente chi si scotta con l'acqua calda ha paura anche di quella fredda. Quindi ovviamente ci ritroviamo a dover essere un po' prese con le molle. Ci troviamo nella fase di non andava bene, Tudor era l'anima bianconera. Sì, Tudor, ma adesso poi è arrivato Spalletti. Spalletti però è un grande esperto di calcio storicamente. Quindi, vero, ma. Insomma, siamo in una fase dove ogni frase che dovrebbe darci forza, dovrebbe darci quel brivio in più, arriva sempre quel ma. Perché siamo scottati da troppe brutte situazioni. Personalmente io voglio sperare che finalmente si sia presa la sterzata corretta, nella misura in cui non guardo solamente la squadra, ma si sa che si è sempre detto che la squadra è espressione della società nella sua interezza a 360 gradi. Se noi consideriamo che negli ultimi 3 anni i quadri societari sono mutati in una maniera clamorosa e per l'ennesima volta siamo arrivati adesso a ottobre con il nuovo consiglio di amministrazione e con le nuove elezioni, è cambiato un'altra volta tutto nelle scrivanie, figuriamoci a caduta quante cose devono succedere ancora, perché abbiamo visto che adesso coloro che dovranno decidere a partire da gennaio sono Comolli, appunto, Modesto, si parla, non è ancora ufficiale, potrebbe essere Ottolini a prendere sportivo. Questo famoso ruolo di direttore sportivo. Beh, se torniamo indietro solamente di 10 mesi fa, questi nomi erano completamente sconosciuti, non ci si pensava neanche lontanamente. E sono passati 10 mesi. Cioè, qui si parla normalmente di progetti pluriennali. Qui c'è gente, non scomodiamo le realtà italiche, tipo di presidenti che sono a Napoli, a Roma, da non so quanti decenni. Quindi noi addirittura in 10 mesi cambiamo di nuovo tutto, ma ai piani altissimi. E queste cose di solito ci mettono un po' alla pietra prima di andare a valle, ci mettono un po' a rotolare, quindi vediamo che cosa succede a terra.
E invece il pallone già rotola ai comandi di Luciano Spalletti. Però non mi hai detto la tua, se secondo te è una scelta giusta, ti fidi, non ti fidi, credi che bisognerebbe, diciamo così, fare un progetto con lui? Come lo vedi, insomma, questo insediamento di Spalletti post Tudor?
Io capisco le paure di chi è rimasto scottato dall'esperienza della nazionale, però faccio parte di quelli che dicono che la nazionale è una cosa, i club sono un'altra.
È proprio un mestiere diverso, quindi, quello del CT.
È proprio un mestiere, esatto, esattamente. Quindi io non faccio i paragoni con lo Spalletti della nazionale, di che la gente si è messa le mani nei capelli, ma con lo Spalletti che ha preso Napoli e l'ha portata dove sta. Prima ancora, all'inizio è diventato, tra virgolette, famoso, prendendo lì è la Roma e facendola diventare l'anti-Inter praticamente, e lasciamo perdere, piccola frecciatina, come finì lo scudetto 2007. Lui sul scudetto doveva averlo già nel 2007, se dobbiamo essere onesti.
Sì, mi ricordo lo sfogo di De Rossi a fine stagione, peraltro.
Appunto. è andato in Russia e ha rotto il monopolio delle squadre moscovite. Insomma, delle qualità ce le ha.
No,
La
no.
mia speranza è che le dimostri in bianco e nero al 100%.
Ma secondo me qualcosina Livio già si è vista, adesso al di là
Esatto.
dei moduli, degli schemi, secondo me anche l'atteggiamento stesso, no? Di provare a fare sempre
Certo.
la partita, la produzione offensiva è aumentata tantissimo. Io credo che la Juventus abbia fatto più tiri in queste tre partite di Spalletti, ma ci metto anche quella di Brambilla, che nelle restanti 8, 7, 8 gare di Tudor, ma con tutto per carità il bene e il rispetto, perché insomma, anche se ancora resta il settimo attacco, però Spalletti è arrivato adesso, quindi aspettiamo. Ha detto lo stesso con Cesao: questo allenatore vuole sempre avere il pallino in mano del gioco e non è un possesso palla sterile. Poi è chiaro, se trovi il Torino è un po' più difficoltoso perché si metteva a 5, anzi, io l'ho detto prima, era una sorta di doppia difesa a 9, perché 5 davanti, 5 e poi subito dopo 4 in alcune fasi della partita, però dovevi essere bravo a scardinarla. Capitolo Vlahovic: ieri, come lì, ha detto che a fine stagione ci rivedremo, ma secondo me va via, perché lo dicevo prima con Zazzaroni, un giocatore che va a scadenza a giugno o rinnova subito oppure non ha senso aspettare la fine della stagione. Tu lo terresti questo Vlahovic?
Alle cifre che sono attuali?
No, 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 è chiaro, quello lo do per scontato che non potranno mai offrirgli, no, no, quello no, lo do per scontato che è impossibile dargli 12 milioni.
Però attualmente vorrei capire, è una palla, tra virgolette, che passerei volentieri a Spalletti perché fa parte del suo ruolo capire se deve starci in campo o no e se deve starci col ruolo di protagonista, non di uno che entra e che esce come stava facendo con Tudor, assolutamente. Quindi lui sta dimostrando in questo momento che ha cambiato la mentalità. Questo è quello che hai perfettamente ragione. Lui è proprio lo specchio di quello che si vede con l'arrivo di Spalletti. Si vede un altro giocatore in campo, ma con un'altra testa, con un altro piglio, con un'altra attenzione. E me ne sono accorto. Io sabato ero a Torino, puntualmente nel mio posto in curva, perché devo stare in curva per le partite della Juve. Non posso permettermi altri posti. Per come reagiscono i 90 minuti più che altro. Quindi banalmente il concetto di fondo è legato ad una cosa fondamentale. Se Vlahovic rimane col desiderio di rimanere, lo può dimostrare rinnovando prima di gennaio.
Esatto,
Quello sì.
bravo, è
Se
così.
rinnova prima di gennaio, allora è tutto ben chiaro. Se si arriva a febbraio, per me vuol dire che ha già un piede fuori e
Ma
allora si deve
certo.
vedere la situazione qual è. La situazione della squadra qual è? Se si sta lottando per qualcosa, viva Dio! Se si sta lottando per qualcosa di molto più importante, speriamo tutti. Però poi a un certo momento le decisioni vanno bene, perché come parlavamo della dirigenza, da gennaio a maggio un attimo, però le decisioni di giugno nascono a gennaio.
Tra l'altro lo sappiamo, no, Livio, che se sei in scadenza a febbraio puoi firmare con chiunque, e
Esatto,
quindi
esattamente.
staremo a vedere. E invece sta scattando un piccolo allarme sul discorso del Diz, perché pare che si sia bloccato il processo che porterebbe o che porterà al rinnovo del contratto. Ora, ci sono dei club che, lo sappiamo, seguono il Diz da tanto tempo. Hai paura di perderlo, questo giocatore?
Eh sì, perché naturalmente in questo momento è quello con la classe più cristallina che abbiamo in rosa. Non sarebbe un buon segnale perderlo. Se poi mi si viene a dire che dobbiamo diventare come si dice, il Porto italiano, come dire, la squadra che prende i talenti, li fa crescere e li rivende a peso d'oro, allora questo deve essere messo nero su bianco, visto che siamo bianconeri.
Vabbè,
Perché
certo.
altrimenti noi, di solito, io dico sempre, più che altro Juventus non ha mai fatto questo tipo di attività. Io sono ancora legato al mondo, vedi la mia sciarpa ancora quella
Sì,
con le due stelle.
sì.
Infatti, io sono ancora legato al mondo di quando l'avvocato diceva la Juventus fa affari, ma non li fa fare.
Sì, esatto.
Purtroppo negli ultimi 2 anni abbiamo fatto fare troppi affari. Quindi
Questo.
sarebbe ora di invertire la rotta anche su questo. E le parole di Comolli, visto che ne parlavi tanto prima, un po' mi fanno piacere, perché almeno vuol dire che nella dialettica si è imparato a riprendere un attimo quella stile Juve, almeno di facciata. Perché
Sì, esatto.
quando io dopo un anno di Thiago Motta mi sentivo dire, ma per me vincere non è fondamentale alla Juve, questa frase, Oppure mi dispiace per Igor perché io amo Tudor proprio da
Il
quando
bicchiere
da quel
mezzo
gol col
pieno
Deportivo.
sempre, anche quando si
Esatto,
pareggiava.
esattamente. Non posso accettare queste cose quando sei sulla panchina della Juventus e non posso neanche accettare la mazzarrata di parlare degli arbitri del calendario, di
Sono
quelle
d'accordo.
dell'altro. Quello ho detto no, no, non siamo noi questi. Non
L'abbiamo
siamo noi.
criticati noi, Mazzarri, ma anche Sarri in alcuni frangenti si lamentava di tutto.
Ma certo.
Prima di salutarci, prima hai detto se poi a gennaio vediamo, siamo, lotteremo per qualcosa di importante. Domanda secca, credi o no che la Juventus possa rientrare nella lotta a scudetto?
Ma per fortuna siamo in un campionato di gentleman che, vedendo che la signora ha zoppicato tanto, si stanno fermando a turno per attenderci. Ora, a questo punto, per atto di cortesia, bisognerebbe raggiungerli, non bisognerebbe farli attendere troppo. Quindi, se no poi se qualcuno si rompe le scatole, se va. Quindi,
Esattamente.
da questo punto di vista, spero che il mercato di gennaio porti almeno un paio di buone novità, perché io sono di quelli straconvinti che io non credo intanto ai moduli e agli schemi fissi che erano degli anni 90. Io però sono straconvinto che questa squadra abbia bisogno di tre giocatori a centrocampo fissi, che sia 4-3-3, 3-5-2, 1-3-7, 6-3-1, non lo so, le
Vabbè,
varie
un
formazioni matte
centrocampo
del
più
fantacalcio.
sol,
Un
più
centrocampo più solido, più coperto e più dettagliato. Non abbiamo, bontà nostra, non abbiamo più né gli Emerson e Vieira, ma neanche i Pjanic e Khedira, che in due ti
Accidenti,
reggevano.
nemmeno Vidal, nemmeno Pirlo, nemmeno
Esatto.
Marchisio, nemmeno il miglior Pogba. Purtroppo questo
Persino quando avevamo Vidal, Marchisio,
poi
scrambio sempre nel
Pirlo.
cuore, avevamo Pirlo, eravamo a tre. Persino con loro eravamo a tre in mezzo. Adesso non possiamo permetterci di continuare così perché siamo diventati carne da macello a centrocampo. Io
Purtroppo.
vedo quando, e l'abbiamo visto anche con lo Sporting, se siamo carne da macello a centrocampo e così non va bene. Poi tutti danno la croce a turno, una volta Locatelli, una volta Thuram, ma come si fa a dare la croce addosso a uno quando è tutta una struttura che non funziona?
Sì,
È
esatto.
quello il discorso, è assolutamente quello. E io sono ottimista sul fatto che Spalletti stia lavorando sulla struttura. Meno male che abbiamo un Didier Deschamps che ha ancora cuore bianconero nell'anima, che ci ha lasciato a casa
È
Kalulu e
vero.
Thuram. Si sperava che anche altri potessero rimanere, però dai, alla fine una buona base è rimasta adesso alla continassa per poter provare qualcosa di nuovo.
Esatto.
Non chiedo già a Firenze di vedere delle svolte epocali, sarebbe troppo bello, però attendere, stiamo entrando in una fase da domenica, cioè da sabato alle 18, si giocherà ogni santi 3 giorni fino a marzo,
Esatto.
cioè se non fai delle basi giuste adesso non avrai neanche il tempo materiale di costruire qualcosa di nuovo, per quello spero che ci sia questo scatto.
Questa svolta, secondo me, invece ci sarà già da Firenze. Guarda che ti dico perché Spalletti un po' lo conosco. Grazie mille,
Speriamo.
Livio. Un abbraccio, grazie a tutti, anche agli amici di Juve
Grazie mille.
Experience. Grazie, ciao Livio Cantagallo.
Buona
Grazie.
serata.
Allora, ciao Quintiliano, sono Renato. Quando parlavo di critiche, intendevo che hai sottolineato giustamente che alle parole di Comolli devono seguire i fatti. Ciao, buona giornata. Beh, non era. Grazie intanto, Renato, della precisazione, ma. Non era critica, è un dato di fatto. Tutti quanti credo che adesso ci aspettiamo i fatti che seguano le parole, no? O proclami se vogliamo, non proprio proclami, ma le parole. Poi, sempre Lanfranco vuole preciso il messaggio di prima. Credo che dal punto di vista aziendale la scelta di Spalletti fino a giugno è strategica per tutte e due le controparti. Su Allegri gli riconosco molto sul primo periodo, io lo critico per il suo ritorno e critico la società perché siamo stati ostaggi del suo contratto. Sono molto fiducioso su Spallettone fino alla fine, sempre Lanfranco da Roma. Sì, no, ma infatti io guarda, ti dico Lanfranco, non so da quando tu segui la radio, in particolare fuori di Juve, io ho sempre detto che con tutta la stima e il rispetto per Massimiliano Allegri non l'avrei ripreso, che poi società in realtà fu Andrea Agnelli, uno degli errori dell'ultimo periodo di Agnelli, aggiungo, hai ragione, peraltro con un contratto oneroso e lungo, però non l'avrei proprio ripreso Allegri, però non sono come alcuni che vedevano in Allegri il male assoluto della Juventus, anzi, vai Fede.
Ciao, sei Quinti e Simone da Roma.
Simone.
Allora, sì, mo che c'è, ci sarà sicuramente, data la fantasia di tutti, questo vociferare di Conte, bisogna rinnovare il contratto a Spalletti per farlo lavorare meglio, per non farlo lavorare, come hai detto tu, con questa ombra di Conte, perché potrebbe essere destabilizzante, anche se lui comunque è esperto, potrebbe anche farcelo scivolare addosso, sì. Ma anche per altri motivi, perché Spalletti è un top allenatore. Se le cose dovessero andare male anche con Spalletti, sappiamo che non è colpa di Spalletti, così come non era colpa di Allegri quando c'era Allegri. Spalletti e Allegri sono due top allenatori, questo dice il loro curriculum. Vuol dire che se le cose vanno male con un top allenatore, il top allenatore è quello che ti ha limitato i danni, non è quello, non è il la causa dei disastri come pensavano molti, ma la gente straparla. Quello è, perciò va fatto rinnovare il contratto a prescindere, anche perché se dovessimo fallire con Spalletti, che fai? Cacci l'allenatore perché lo ritieni la causa, e allora dovresti prendere uno sulla carta meglio di Spalletti. E
che non è semplice. Grazie Simone, un po' lungo il messaggio. Ha ragione, bisogna cominciare ad avere delle certezze anche sotto il profilo del contratto, e quindi sono d'accordo con te sul discorso di avere una stabilità intanto in panchina. Intanto speriamo che si vincano le prossime gare, che la Juventus rientri subito nella zona Champions, e poi chissà, magari puoi anche giocartela. È vero, l'Inter secondo me è la rosa più forte di tutte, e c'era questa incognita equivoca, però ragazzi, io l'avevo detto io stesso, no? Pian piano sta diventando sempre meno incognita, purtroppo, nel senso purtroppo per noi rivali, no? Perché si sta dimostrando comunque, è stato bravo anche a gestire, perché la rosa è stata forte, ma era depressa dalla sconfitta in Champions League, ma in generale da una stagione che doveva chiudersi con il triplete, invece si è chiusa zero titoli, come diceva il loro ex allenatore. Quindi un po' meno incognita rispetto all'inizio. C'è questa Roma, sto cercando di capire chi possa essere, c'è questa Roma di Gasperini che mi ha sorpreso molto, non mi sarei mai aspettato, soprattutto perché lui, ricordiamo tutti che all'inizio si era lamentato per il non mercato, ma la Roma non può farlo per problemi sempre legati al fair play finanziario. Il Milan sì, non ha le coppe alla fine, però contro il Parma fa il primo tempo 2-0, gestisce, sembrava padrone, invece poi è crollata tra virgolette, 2-2, ha rischiato anche di perdere, quindi non c'è una certezza. Spalletti ha ragione, quindi vediamo dove arriverà Luciano Spalletti, però intanto cerchiamo di rientrare tra le prime quattro anche sotto il profilo psicologico. Non mi dimentico il Bologna, che secondo me è la squadra insieme all'Inter che gioca meglio e sta diventando veramente, ormai credo che abbia consolidato uno status da big in Italia almeno, diciamo che se una volta c'erano le sette sorelle, adesso magari sono sei, le cinque che conosciamo. C'è rientrata anche la Roma più il Bologna, se non è sorella e cugina in primissima. Questo è il punto, secondo me, per fare una battuta. Siamo giunti all'ultimo break, continuate 340 54 25 324. Vi state fidando della società, siete ottimisti, pessimisti, la società, Spalletti, insomma un po' tutto quello che sta girando in questi giorni di non campionato attorno alla Juventus.
Fuori di Juve.
Gli ultimi 20 minuti cerchiamo di passarli insieme, dai, ditemi qualcosa. Per esempio Tony dice: no, personalmente mi è dispiaciuto solo come si è comportato nei tuoi confronti. Poi se te... no, non è che va bene Tony, io lo conosco, complimenti per il programma, grazie, lui è così. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Luigi di Scafati. Senti, io sono molto d'accordo con te, le tue considerazioni, e sono fiducioso e ottimista. Credo nel buon lavoro di Comolli e ho molta, molta fiducia in Spalletti. Posso farti un appunto? Non invitare più Zazzarone, lascialo ballare con le sue stelle.
Ma lo puoi
non
fare, ma
altro
non
che cose ovvie, parolacce, insinuazioni. E ha offeso i giornalisti. Tu sei un giornalista, Claudione è un giornalista, Alessandro, Marangio, il direttore. Ma ma chi si crede di essere? Tanta spocchia e basta.
Però io lo rinvito, te lo dico, grazie comunque del consiglio, però io lo invito perché è così. Allora vai Fede, ritroviamo anche lì testuali intanto.
Ciao quindi Bruno, buonasera.
Poi Bruno.
Ma io, come ho detto, con Molli lo vedo un po' come un pifferaio magico, che adesso ha tante belle parole, tante belle promesse, tante belle prospettive, tante cose qua, cose là. E poi però i fatti sono che il primo mercato che ha fatto, che l'ultimo, l'ha sbagliato. Ad oggi l'ha sbagliato al 100%. Poi magari si spera che a maggio avrà ragione lui, anzi io me lo auguro. Però ad oggi il mercato l'ha sbagliato. Perciò tante parole. Magari quando ho fatto questa conferenza, mi sono chiesto anche scusa, dico, ho sbagliato forse qualcosa. No, perché non sbagliano mai. Anche quello non mi piace molto come cosa. Perché bisogna anche ammettere i propri errori. Poi ti parla sempre qua del direttore sportivo. Il sportivo serve o non serve? Se uno è bravo, se uno è un dirigente bravo, non serve il direttore sportivo. Qui sono tutte cose inutili. Moggi chi era il direttore sportivo? Moggi lo faceva lui. Perciò sono cavolate quelle. Secondo me bisogna che questa gente qua parli, faccia i fatti. E anche i giocatori si sveglino. Svegliatevi. Ciao.
Ciao, grazie, però Bruno ti posso dire, secondo me invece serve, soprattutto adesso, guarda che ti dico, che come lei è diventato anche amministratore delegato, senza anche, assolutamente non può svolgere tutti i ruoli e serve un DS a tutti i costi. Volevo ripercorrere, ricordavo bene, Fiorentina, Cagliari e Udinese, le prossime tre di campionato e poi c'è la trasferta di Napoli il 7 dicembre, quindi io dico, con tutto il rispetto della Fiorentina, con tutto il rispetto del Cagliari, con tutto il rispetto all'Udinese, la Juventus, se vuole dare un segnale di quelli importanti, forti, deve vincerle tutte e tre, senza se e senza ma, anche perché significherebbe veramente l'effetto Spalletti, che già in parte si vede, però tre partite soltanto sono poche. È chiaro che dopo la Fiorentina c'è il Bodø/Glimt e vai lì, ragazzi, non so se sarà meno 20, meno 10, ma soprattutto ci sarà il campo sintetico, però io le voglio vincere le prossime tre di campionato, perché dopo c'è il Napoli e quindi poi il Pafos, perché ragazzi la Juventus, ricordiamoci che deve rincorrere, l'ho detto prima, in campionato e soprattutto poi per quanto riguarda la Champions League è molto più pesante la situazione, perché quattro partite, tre punti sono una miseria. Mancano ulteriori quattro partite e lì devi fare, ve l'ho detto, Bodø/Glimt, questo è il Pafos, non credo che la Juventus possa avere problemi con queste qui, poi il Benfica, l'Udinese era in Coppa Italia, mi pare, mi sono sbagliato, e poi c'è il Benfica che lì in casa, però sempre le squadre portoghesi sono pericolose, per chiudere col Monaco nel Principato. Attenzione, perché non è proprio una passeggiata di salute, l'ultimo percorso, il secondo percorso delle ultime quattro partite di Champions League, quindi deve rincorrere di qua e di là, speriamo insomma che si trovi in una quadra, già a partire da Firenze ragazzi, è vero, hanno cambiato allenatore, ma a noi non deve interessare nulla, la Juventus deve guardare se stessa e provare a vincere, punto. Vai Fede.
La prima riprova. Allora Quintiliano, buonasera, Alberto da Napoli.
Alberto.
Per quanto riguarda la fiducia verso questi dirigenti, la fiducia la dobbiamo avere per forza, siamo costretti. In che senso? Uno può anche essere dubbioso, però purtroppo noi siamo a mano a loro. Voglio dire, diciamo che quello che ha detto Comolli a me non mi fa né caldo né freddo, perché sono delle strategie. Cosa doveva dire? Che come la figuraccia che ha fatto Thiago Motta,
esatto.
non è un'ossessione la vittoria. Comolli è stato più furbo, sa quello che vogliono i tifosi, ha detto io sono ossessionato dalla vittoria. Però fino a questo punto io giudico i fatti, e i fatti dicono che Comolli ancora non ha dimostrato nulla di grande, insomma, perché il mercato per me è stato sbagliato, anche se io credo che Jonathan David recupererà e con Spalletti diventerà un grande centravanti.
Speriamo.
Però Pendà per me non ha proprio le basi per essere un grande campione, quindi fino ad oggi anche con Molli ha toppato un poco, quindi vediamo in futuro e poi ci vedremo.
Grazie a te. Sono d'accordo sul fatto di magari stato anche strategicamente, diciamo, furbo nel dire il contrario di quello che lui lo sa benissimo, no? Perché sicuramente ha saputo quello che disse invece Thiago Motta, che fu, ma come, nella Juventus non sei ossessionato dalla vittoria, e quindi magari ha detto il contrario, però deve anche crederci. Ma le parole vanno bene, io strategia, non strategia, sicuramente hanno fatto piacere a tanti tifosi, ora però contano i fatti, diciamo, no? Si riparte da queste parole, ma anche da quelle prima della ex, cioè del numero uno della Exor, cioè di John Elkann. In genere non si è espresso così, utilizzando il verbo dovere, cioè adesso con l'arrivo di Spalletti deve vincere, e penso che si riferisse, penso, a questa stagione qui. Quindi adesso dalle parole si passerà ai fatti, come ho scritto nel podcast odierno. Allora, cioè, in genere Federico, ti ricordi un periodo c'erano delle ricette gastronomiche, adesso sono dei consigli per gli investimenti, ogni tanto spunta fuori qualche messaggio. Allora Pier dice: quindi la nuova messaggistica ai tuoi amici algoritmi, devi modernizzarti, Pier. No, non credo, non lo so come funzioni, mi ha spiegato un po' il nostro Federico, ma non ho capito bene alcune cose, però va bene, li leggiamo lo stesso. Allora, Luigi, che forse non è informato, dice rinnovamento, sarebbe rinnovo di Spalletti, io spero in Palladino a giugno. Ti do una notizia: Palladino ha firmato un contratto con l'Atalanta, che se fosse libero significherebbe aver fallito con l'Atalanta, quindi Palladino non credo che arrivi alla Juventus. Ma poi, ragazzi, vogliamo mettere Palladino, con tutto rispetto, a me piace anche, ti posso dire la verità, come fa giocare le sue squadre, ma Spalletti, ragazzi, è di un'altra categoria. Questo è. Poi vediamo un po', Fede, se ci sono altri messaggi, ma lo sappiamo già adesso che i giocatori non vanno bene da anni, Maurizio, quindi ci arrendiamo? No, dai. Alessio da Follonica: buonasera, credo che Spalletti possa essere il polo intorno a cui costruire una Juve vincente in un progetto a medio termine, partendo da questa rosa opportunamente rinforzata. Avanti con lui dunque, con ulteriori certezze contrattuali, però fino a giugno siamo messi così. Vai Fede.
Ciao Quinti, Nardo Roma. Tutti chiedono il mercato già a gennaio,
qualcosina,
e di passare dalle parole ai fatti per quanto riguarda l'ossessione di vincere. Però da quello che risulta e che ci è stato detto anche da Comolli, la Juventus non può fare il mercato perché per il financial fair play, e quindi siccome è attenzionata ha dei vincoli.
Ma questo lo sappiamo, Leonardo,
non voler comprare i giocatori, non voler investire i soldi, ma proprio che non glielo fanno fare i regolamenti dell'UEFA.
Ma questo lo sappiamo, però, Leonardo, cioè, non, nessuno sta dicendo non vuole, forse qualche amico, non lo so se l'ha scritto, però l'ho detto anch'io, l'ha detto anche lui ieri, ma lo sappiamo. Tra l'altro a marzo si esprimerà la UEFA sotto questo aspetto. Io credo questo, che la Juventus potrebbe prendere qualcuno, forse cedendo qualche pezzo. Ora francamente mi chiede chi, non lo so, però se cede qualcuno credo che possa prenderlo un calciatore. Vediamo, ancora non è detto nulla, non c'è la risposta ovviamente della UEFA, che mi pare, ripeto, la sentenza, chiamiamola così, non è un processo ovviamente, il verdetto ci sarà a marzo. Poi la Fiorentina deve salvare la stagione e preferisce vincere con la Juve a retrocedere piuttosto che perdere in casa e salvarsi. Marco da Modena: guarda Marco, ti posso dire la mia, non credo in questo caso, no. Ora capisco che per loro, lo sappiamo ed è vero, no, che la Fiorentina, la partita contro la Juventus è sostanzialmente la partita dell'anno per loro, no? C'è questo odio sportivo nei confronti della Juventus, ma addirittura scegliere di retrocedere no, anche perché ha investito tanti soldi, commission, ha guadagnato anche tanti cedendo giocatori diversi alla Juventus, ha costruito il Viola Park. Ora c'è un problema, io sentivo un paio di colleghi di Firenze che anche il fatto di non aver concluso lì lo stadio, il tifo si sente meno, però al di là di questo è stato sbagliato. Intanto l'esonero di Palladino, voglio capire bene, perché c'è qualcosa che non quadra rispetto al fatto che un allenatore non aveva fatto male Palladino, però poi è stato mandato via. Dopodiché ci si aspettava che Pioli potesse dare qualcosa, invece è stato un flop totale in tutto questo. Ken, perché l'anno scorso mi ricordo, ma Ken, Ken non, la Juventus non doveva cederlo, quest'anno cosa mi dite di Ken, che peraltro ha avuto anche degli infortuni? Vedete che quando bisogna, dobbiamo un po', secondo me, toglierci questa abitudine di qualsiasi calciatore che va via dalla Juventus, avete visto questo calciatore, la Juventus non doveva cederlo. Aspettiamo prima di giudicare, non sto dicendo ovviamente che Ken sia scarso o meno. Allora, non so chi tu sia, Marco, nel momento in cui invitate Zazzaroni io cambio canale, ne hai facoltà, c'è libertà, non c'è dubbio. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Giacomo. Ciao. Io non penso che Spalletti abbia paura dell'ombra di Conte, anche perché Conte, secondo me, Quinti, non so come la pensi tu, ma si sta un po' bruciando, perché è molto discutibile le sue dichiarazioni, i suoi comportamenti.
Scherzo.
E non, sicuramente non piacerà neanche alla proprietà della Juventus. Non rientra nello stile Juventus se c'è ancora questo stile. Quindi facciamolo lavorare tranquillamente, che lavori bene in questa sosta, ok Spalletti, che riporti in fiducia molti giocatori, fra cui Thuram e Ildiz, lo stesso Ildiz, e fino alla fine forza Juve, andiamo a vincere. Quindi
allora sono d'accordo con te. Ora, dire che si sta bruciando magari forse esagerato, Giacomo, però se hai sentito la trasmissione all'inizio ho detto la mia, io non lo riprenderei Conte, perché c'è questa doppia faccia, no? Lui ti dà delle garanzie nel vincere lo scudetto magari il primo anno, mettiamola così, no? Però poi non hai, c'è la controindicazione, un po' come le medicine, no? Ti guariscono, però controindicazioni, le controindicazioni di Conte sono legate a quello che sta succedendo a Napoli, che è successo ovunque. Ve lo elencate tutte le esperienze, l'ultima con il Tottenham prima che tornasse a Napoli. Solo con la federazione ha rispettato i 2 anni di contratto, ma aveva promesso sostanzialmente di continuare. Lo stesso Gravina aveva detto ok, continui, poi farai le qualificazioni per i mondiali, perché comunque sì, ha fatto un ottimo europeo con una squadra oggettivamente tra le peggiori nazionali della storia, stava rischiando di andare in semifinale, e ricordate com'è finita la storia con quei rigori che Zaza e Pellè, nemmeno ci voglio ripensare. Però poi lui con le altre è andato via sempre prima, polemiche per i calciatori, polemiche per il mercato, polemiche perché al Chelsea aveva detto delle parole a Diego Costa e era stato licenziato per giusta causa. All'Inter stessa, quando ha visto qualche problema economico, finanziario, perché l'Inter gli disse, dopo aver vinto lo scudetto, guarda che forse dobbiamo vendere 1-2 giocatori di un certo livello per questioni finanziarie, se n'è andato. Lui fa così, ragazzi. Poi io, se voi volete un allenatore che forse ti fa vincere uno scudetto, perché non è che sia scontato, però bisogna dire che sotto questo aspetto ha vinto ovunque lo scudetto. Cioè, poi però ci sono delle incertezze dal secondo anno in poi. È restato solo 3 anni alla Juventus, forse era ancora preso dall'amore, però come se n'è andato dalla Juventus? Cioè, io gli posso pure perdonare quel famoso ristorante, 100 euro, 10 euro, però io al di là della Juventus non mi dà più affidabilità sotto questo aspetto qui. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Eugenio dell'Inghilterra. Guarda, quello che hai detto è sacrosanto, ovvero quando si sceglie un allenatore come Spalletti si prendono i giocatori e gli si dice: ragazzi, questo è il nuovo allenatore per tot tempo, un anno, 2 anni, 3 anni, perché ricordatevi che i giocatori sono dei paragnosti.
Lo so, questo, cioè, è vero.
Quando sentono odore di sangue azzannano, sono come delle belve. Quindi se sanno che facciano quel che facciano, l'allenatore sta lì e il loro comportamento risulterà molto, 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 non è corretto italiano, molto migliore. Ciao, grazie.
Grazie Eugenio. Cioè la sostanza è questa: se la squadra e i giocatori quindi vedono che, no, che l'allenatore non è, non ha forza, tra virgolette, non ha autorevolezza, purtroppo anche inconsciamente, se vogliamo, io l'ho detto già prima e lo ripeto, non credo che il giocatore in una squadra giochi contro l'allenatore, ma se tu allenatore mi accusi, perché quello ha fatto Conte, ragazzi, Conte ha accusato tutti i calciatori, ok? Giustamente questi dicono, ma come? L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, è merito suo, quest'anno magari che le cose vanno male è colpa nostra, non funziona così, perché le colpe e i meriti vanno divisi, ok, tra il capo che è Conte in questo caso e gli stessi giocatori, e quindi ci può essere un risentimento. Ecco perché dico che bisogna definire intanto il discorso tecnico, cioè della panchina. Ora sono stati fatti questi 8 mesi, ormai sono stati fatti e sappiamo forse il perché, magari per non pagare 3 allenatori, capisco anche il discorso della società, però spero intanto che la Juventus risalga, ovviamente, come credo tutti voi, no? Risalga tra le prime nelle prime posizioni, addirittura che cominci a lottare per lo scudetto, e poi mi permetto di non pretendere, però diciamo auspicherei che in corso d'opera magari ci si metta d'accordo con Spalletti. Cioè tu devi essere convinto di Spalletti, di tenerlo anche dopo. La speranza ovviamente di tutti, anche se vedo che non si accontenta, è che Motta, intanto, perché Tudor adesso è fresca la cosa, che Motta trovi una panchina in modo tale che diversi soldini la Juventus risparmierebbe, quindi potrebbe già eventualmente, lo decidesse, fare un contratto più a lungo termine con lo stesso Spalletti.
Ciao Quintiliano, Andrea da Roma.
Ciao.
Hai nominato il Bologna, la grande competenza di Sartori, sì, e la grande incompetenza di dei nostri dirigenti. Bisogna investire nelle competenze, nelle idee. La Roma di Spalletti, maestro Spalletti, loro prendono Spalletti, noi prendiamo, rinnoviamo a Tudor, noi come lì, loro c'hanno Sartori, c'è anche Carnevali, buono, io non capisco questa moda francese, finché ci sarà Elkan sarà sempre così, purtroppo, l'incompetenza, Ferrari uguale Juventus.
Ma io intanto grazie del messaggio, Andrea. Non voglio fare l'accostamento Ferrari-Juventus perché sono due mondi estremamente diversi. Io poi non mi piace nemmeno la Formula 1, figuriamoci, quindi non mi interessa. Però è chiaro che tu hai detto il Bologna, Sartori è l'artefice. Allora Sartori, che secondo me oggi come oggi è il miglior dirigente italiano, ok? Forse anche più di Marotta, guardate che vi dico, perché lui è stato l'artefice del miracolo Chievo, lo ricordiamo, tra l'altro se non ricordo male ha anche giocato con il Chievo. Dopodiché l'Atalanta di Gasperini, la genesi dell'Atalanta di Gasperini, De Percassi, e quindi quella che ha vinto l'Europa League, che si è qualificata quasi negli ultimi anni quasi sempre per la Champions League, la genesi è firmata Sartori. Il Bologna, ne vogliamo parlare dal 2022, è arrivato 2023 lui, mi pare il 2022. Ragazzi, comunque si è qualificato in Champions League, l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, poi da quello che mi ricordo ha un po' scelto a un certo punto di lasciare il campionato e giocarsi tutto sulla finale, ma soprattutto dei giocatori sconosciuti o semi sconosciuti che poi diventano dei patrimoni importantissimi perché li vai a Zirkzee, cioè alcuni ragazzi, alcuni che sono al Bologna, io francamente non li conoscevo, non mi occupo di mercato, ma non li conoscevo. Però puntualmente si rivelano dei giocatori che poi decollano e o restano e quindi fanno il bene del Bologna, oppure vengono ceduti e quindi incassi tanti soldi. Quindi sono d'accordo con te, la firma è Sartori. Ci vorrebbe un Sartori. La Juventus mi pare che l'abbia già cercato lo scorso anno, ma il Bologna non te lo dà. Anche perché adesso, poi c'è anche la proprietà saputo che è forte, si sta, ripeto, stabilizzando e consolidando a livelli di una big italiana, magari non giustamente la big dell'Inter che hanno una tradizione, però piano piano si sta consolidando con quello status lì e gioca molto bene, tra l'altro.
Ciao ragazzi, buonasera, sono Alessandro. Ma io quando sento dire che ora dobbiamo vincere, devi, bisogna
ragazzi,
vincere, un allenatore così mi scappa abbastanza da ridere, perché il calcio è, non è la PlayStation, cioè devi comprare, devi acquistare, devi vendere, devi, e te quest'estate non l'hai fatto. Cioè, quindi il tuo padrone ti dice che devi vincere perché pensa di avere una squadra da poter vincere, è questo che mi preoccupa. Ciao ragazzi, sempre
grazie. Grazie, sì, però sono dichiarazioni sue, ragazzi, quindi sì, infatti è strano che abbia utilizzato questo termine, quasi dando tutta la pressione su Spalletti, che per carità lo sa che è alla Juventus, però insomma bisogna che abbia anche una rosa, e poi ha preso in mano una squadra che già aveva delle difficoltà, quindi deve fare l'aggiustatore barra normalizzatore e poi competere per, però io ripeto, ho fiducia a Spalletti, su questo non c'è dubbio. Caro Federico Rossi, noi abbiamo anche fiducia rispetto al fatto che sono le 21.01, no? L'orologio va bene oppure è aggiornato ai tempi? Ah, va bene adesso. Quindi 21.01, possiamo salutare Federico Rossi, lo ringraziamo, tutti voi grazie, ci vediamo qui domani, stessa ora e stesso posto, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.